State per ascoltare La speranza continua, oltre ogni limite. Un programma della RWS sulle esperienze di vita di quanti hanno superato e superano quotidianamente i propri limiti.
Benvenuti a tutti coloro che credono che la speranza, ecco, va coltivata e che veramente si può andare oltre ogni limite. La speranza continua nonostante le difficoltà che si possono trovare, nonostante tutte le problematiche, sappiamo che la speranza continua. E perché ho scelto questa sigla? Perché la persona che voglio intervistare credo che abbia fatto nella sua vita esperienze di speranza che continua oltre ogni limite. Abbiamo qui con noi questa mattina Sefora Motta. Buongiorno Sefora.
Buongiorno Daniela.
Allora, Sefora Motta, per quanti non la conoscessero, perché magari forse per la prima volta sentono parlare di te, e speriamo che siano tante le persone che possano ascoltare la tua storia, tanti giovani, perché tu sei una giovane, e possono essere, ecco, stimolati a credere ancora che c'è speranza, che la speranza veramente porta dati concreti. Allora Sefora, tu hai dato vita insieme ad altri all'associazione che si chiama HPS, che sta per Helping People to See, ed è un'associazione che cerca di cambiare le vite trasformando i cuori, leggo dal tuo volantino. Noi ti abbiamo seguito durante i tuoi viaggi in Tanzania e abbiamo visto un po' i progetti che, grazie all'aiuto di cuori che sono lasciati coinvolgere, hai potuto realizzare, portando veramente qualcosa alle popolazioni dove tu sei stata. Tu sei una fotografa, filmmaker, fotoreporter, hai fatto anche dei documentari in cui hai presentato quello che è il tuo progetto, ma anche per delle agenzie importanti. Hai girato un po' gran parte del mondo. Ultimamente tu sei stata in Tanzania e lì sei riuscita a realizzare quello che era stato un tuo sogno condiviso, di poter scavare un pozzo in un territorio, in un villaggio che veramente ne aveva bisogno. Dal filmato vedevamo che quelle popolazioni bevevano l'acqua magari da pozzanghera, quindi l'acqua non era cristallina, l'acqua era giallina. E invece che mese era quando è stato scavato il pozzo?
16 ottobre, il giorno esatto.
Quindi dal 16 ottobre queste popolazioni possono, ecco, andare lì al pozzo e poter prendere dell'acqua.
5.000 persone.
5.000 persone, quindi un grande progetto. Voglio darti subito la parola chiedendoti, ecco, cosa è successo dopo che sei tornata dalla Tanzania? Non possiamo raccontare tutto insieme, faremo a blocchi, quindi iniziaci a raccontare un po' come la tua vita è cambiata dopo che sei tornata dalla Tanzania, perché so che sei stata un po' in giro, perché vivi a Catania, ma in realtà mi sembra che non sei più a Catania, ma che giri un po' per l'Italia. Raccontaci un po'.
Allora, dal 16 ottobre sicuramente qualcosa è cambiato, qualcosa di drastico nella mia vita. Era un sogno condiviso, come mi è piaciuto tantissimo come l'hai definito, da tante persone. Per quanto mi riguarda, forse è stato scavato un pozzo anche nella mia vita ed è uscito acqua forse dentro di me anche per la prima volta. E ho deciso di prendermi due mesi sabbatici. Sono stata in riposo per 2 mesi, sono stata lì solamente in preghiera, in silenzio, insomma, stando un po' con gli amici cari. Mi sono nel frattempo trasferita pure a Rieti, in realtà, quindi Daniela, non vivo più a Catania, ma vivo in provincia di Rieti, in un piccolissimo paesino sperduto della Sabina, e lì trovo pace, è un po' il mio posto, il mio nido. Fuori vedo le mucche, le pecore ogni volta al mattino che mi fanno ciao. E da quel momento, dopo 2 mesi, ho cominciato, fino ad oggi, ho cominciato a girare un po' l'Europa, così come è stato fatto anche l'anno scorso, ma forse in maniera anche più frequente. E siamo stati in Svizzera, siamo stati in diversissime parti d'Italia. Adesso abbiamo in programma di uscire fuori, in Germania, in Inghilterra e così via. Poi chi lo sa, forse anche negli Stati Uniti quest'anno, per semplicemente parlare di ciò che abbiamo imparato, ecco, mi piace dirlo in questo modo, cercare di dare una prospettiva diversa, una prospettiva della nostra vita, ma alla luce del sud del mondo, alla luce dei più deboli, alla luce di coloro che resistono e che la speranza appunto non viene mai meno.
Stavo pensando una cosa ascoltandoti, noi ascoltando anche la cara Daniela, a proposito della speranza, no? Che va oltre ogni limite. E mi sono ricordato dell'Apostolo Paolo, no? Uh-huh. E quando definisce che cos'è la fede. La fede è speranza o certezza di cose che si sperano, è dimostrazione di realtà che non si vedono. Ecco, Dio attraverso te, in Gesù Cristo, ha realizzato, ha fatto diventare una certezza quella che era una speranza. E la certezza è avvenuta proprio per fede. Si sperava che si trovasse l'acqua, ma non era certo che si trovasse. Però, dopo che si è trovata l'acqua, che cosa è successo? È diventata una dimostrazione di ciò che non si vedeva. L'acqua tu non la vedevi, ma speravi che ci fosse. Ecco la fede. È stato un frutto della fede. Che il Signore ti benedica.
Grazie.
È stato bello vivere questi momenti, no? Quando tu hai mandato i video, le foto, attraverso il canale WhatsApp eravamo abbastanza
coinvolti
e quindi abbastanza vicini, perché a mano che tu vivevi delle esperienze e poi mandavi queste foto, quindi abbiamo vissuto questo momento del pozzo, quando poi è uscita l'acqua, a che profondità eravate arrivati, quindi a un certo punto si poteva anche trovare, dicevi, anche acqua salata e non acqua dolce, e invece ecco è stato meraviglioso poter fare in modo che si potesse realizzare, si potesse dimostrare ecco che la fede, i sogni di diverse persone hanno portato ecco Gesù lì, perché poi alla fine nella targa che voi avete inserito davanti al pozzo c'è proprio scritta una frase detta da Gesù, no? Che è lui l'acqua della vita, quindi avete saputo ecco mettere insieme l'aiuto pratico a quelle che sono le parole del Vangelo. Hai avuto modo di sentire poi il missionario, no? Cosa è successo dopo che tu sei andata via? Ecco, le popolazioni che andavano lì leggevano la scritta, hanno avuto delle reazioni, perché non tutte le persone che sono lì sono cristiane, giusto?
No, esatto, è solo una chiesa lì vicino cristiana, tutto il resto, tutte le zone, tutte le popolazioni limitrofe non sono assolutamente cristiane, quindi probabilmente una grande testimonianza. Aggiungo a quello che dicevi prima che sono 15 anni esattamente che queste persone stavano pregando affinché ci fosse acqua da quelle parti, 15 anni che molti di loro avevano perso pure la fede, la speranza, probabilmente perché non erano mai stati veramente con Dio e inveivano verso Dio, credendo che appunto questo Dio fosse spietato, questo Dio fosse cattivo, e 15 anni dopo è arrivato Dio sotto forma semplicemente di persone, non dal cielo, non in maniera mistica, non in maniera chissà quanto miracolosa esteticamente, ma forse miracolosa nell'umano stesso. È arrivato sotto forma di una ragazzetta bassa, 1,55 m, con altri due ragazzi meravigliosi che portano,
che salutiamo.
Salutiamo Alberto e Rebecca. Sì, e questi sono forse i più grandi veri miracoli, cioè fatti di persone, fatti di volti, fatti di tatto, fatti di amore vero, di sguardi e non di grandi trionfalismi ascetici, no? O mistici.
A me piace molto quando leggo la parola di Dio, no? Che Dio spesso, quasi sempre, utilizza uomini, ogni tanto utilizza qualche angelo, ma in genere utilizza uomini, ed è bello vedere come le persone, i popoli, come il popolo di Israele, le persone chiamano Dio, pregano Dio, invocano Dio chiedendo qualcosa, e Dio chiama un essere umano sulla terra per fare quella cosa. E a volte il fatto che non subito la persona risponde, o che quella persona che Dio chiama non risponde, Dio ne deve cercare un'altra, allunga i tempi. Quindi quando le cose non avvengono, non dipende dal fatto che Dio non ha ascoltato la preghiera, non vuole rispondere, ma magari non trova sempre a sua disposizione uomini e donne che eseguono quello che lui vuole, perché Dio vuole servirsi di uomini, ha questo vizio, cioè lui potrebbe servirsi di angeli, invece preferisce che siano uomini che si sentono così coinvolti nella vita di altri uomini da far parte, ecco, di questo progetto del cielo per portare, ecco, gioia, pace, quello che è necessario.
Ma anche per cambiare il mondo e per dare una rivoluzione nuova, una prospettiva diversa e salvare il mondo, si è utilizzato di un uomo, si è utilizzato di se stesso attraverso un uomo, quindi Gesù è l'esempio lampante di questo. E probabilmente qualcuno pensa che Gesù potrebbe essere un grande fallimento di Dio perché si è utilizzato di un uomo carnale, corruttibile, invece è la più grande manifestazione del più grande miracolo, della più grande potenza al mondo, quindi non c'è niente di più spirituale se non Gesù umano.
Dio ha dimostrato la sua potenza nella debolezza. Lo dice lui stesso.
Ed è qualcosa di straordinario, perché secondo l'apostolo Paolo ancora gli angeli cercano di capire la profondità di questo mistero di Dio che si fa uomo. Quindi c'è molto altro e molto di più di quello che ancora la nostra mente è riuscita a cogliere. Nuovo in diretta con Sefora Motta, stiamo dialogando con lei di quello che è stato un po' il dopo il viaggio in Tanzania, e appunto dalle parole che ci hai detto prima ti hanno portato in, non solo in varie parti d'Italia ma anche in Europa, quindi da quel viaggio poi tu non ti sei fermata, perché ti hanno chiamato in vari posti dove tu hai potuto portare la tua esperienza, dove tu hai potuto anche parlare di progetti futuri di cui parleremo in chiusura. Volevo chiederti, che esperienze hai fatto dopo la Tanzania? Esperienze che ti hanno lasciato un segno, che ti hanno toccato e che ti hanno, nel bene e nel male, insegnato qualcosa?
Sicuramente sono stata a contatto con centinaia di persone, ti dicevo prima, in tutta Europa, che avendo, diciamo, acquistato anche fiducia in noi, abbiamo fidelizzato sicuramente tante persone con il pozzo d'acqua, con la riuscita del pozzo d'acqua. Abbiamo fatto una richiesta 6 mesi prima, 6 mesi dopo hanno visto esattamente il concretizzarsi delle loro spese, delle loro donazioni. E quindi sono stata a contatto con tante persone che, ecco, non erano più semplicemente incuriosite da quello che stavo facendo, ma contente di quello che avevamo già fatto, quindi era un grazie, erano parole di stima, di incoraggiamento che ne abbiamo sempre bisogno, anche perché magari da fuori sembra tutto più semplice, ma da dentro è veramente un peso enorme tutto questo. Il 16 ottobre, tra l'altro, sono stata anche emotivamente, ho avuto un crollo quando abbiamo costruito il pozzo d'acqua, anche un crollo emotivo. Mi sono detta: forse non è la mia chiamata, forse non è quello che devo fare nella mia vita, forse non sono chiamata a questo. Però in realtà avevamo visto la gioia, le lacrime e la felicità di migliaia di persone in viso. Quindi dico questo per smitizzare anche un po' il concetto di vittoria fine a se stesso. Dentro una vittoria c'è sempre una sconfitta, e anche davanti alle vittorie ci sono sempre anche difficoltà emotive, spirituali, emozionali, che vanno secondo me condivise, come quanto vanno condivise anche le vittorie. Questo per rendere tutti umani e tutti vicini, sì. Per dire che
anche insomma, perché qualcuno potrebbe pensare: ma so, queste sono cose che avvengono solo ad alcuni, oppure va tutto bene, chi si mette nelle mani di Dio ha tutta la strada spianata.
Non è assolutamente
invece, ecco, così. Far vedere la realtà, ecco, delle cose.
Ma io direi una cosa, contesto quello che tu hai detto: dietro la vittoria c'è una sconfitta. No, dietro la vittoria c'è sempre impegno e sofferenza.
Sì, quello che il mondo chiama sconfitta in realtà è impegno e sofferenza,
qualche volta anche dolore, esatto. Però quando arriva la vittoria, esatto, arriva il risanamento,
esatto,
di tutto.
Esatto, è così.
Bello. A volte può essere anche una sconfitta del nostro io, che va bene, cioè che pur sempre
è
vittoria.
Una morte nostra.
Cioè
è una morte nostra, no? Una morte nostra.
L'Apostolo Paolo sempre ci insegna: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me.
E da lì, insomma, sì, abbiamo girato. Poi, ti ripeto, mi sono trasferita, quindi ho avuto il mio piccolo primo incidente. Parlavamo prima di a casa mia, esattamente.
Hai preso fuoco?
3 giorni dopo il mio entrare in casa, chiavi in mano, 3 giorni dopo, sì, è preso fuoco la cucina. Da una piccola, stavo facendo una cera, c'era freddissimo in quel paesino. Stavo allungando una cera, una candela di vetro, piccola, relativamente piccola, presa a fuoco perché, vabbè, stavo facendo delle cose che non sapevo, in realtà incidenti domestici. Avevo il piano elettrico, quindi non quello a gas, quindi io non sapevo esattamente come funzionasse. Vabbè, insomma, la prima scintilla cade sul piano cottura, la scintilla del piano cottura va a influenzare un po' la presa elettrica che c'era lì vicino, quindi esplode.
Wow.
E l'esplodere della presa elettrica va a far esplodere pure la cappa. La cappa sta prendendo il frigorifero. Insomma,
una reazione a catena, ecco.
Nel giro di 15 secondi, sì? 15
sì.
Secondi, 20 secondi, io ho già immaginato la mia morte. E tutta la palazzina pure.
Ha preso fuoco?
No, grazie a Dio, l'ho immaginata. Ho detto: faccio bene in Africa, ma sto distruggendo 100 famiglie per un incidente domestico. E mi sono veramente molto spaventata. Ho visto come in realtà una semplice scintilla che era controllabilissima, era gestibilissima, è diventata qualcosa di ingestibile.
Tutto un processo.
Sono scappata fuori, nella fuga mi sono pure rotta 2 falangi del piede a sinistro. Sono stata con 1 mese col piede ingessato, fasciato con le stampelle. E insomma, poi grazie a Dio le cose sono andate bene, sono arrivati i pompieri.
Chi li ha chiamati?
L'ho chiamati io, non riuscivo a dire nemmeno la via, talmente ero spaventata che alla fine sono riuscita a prenderlo. Anche da lì mi sono chiesta: Signore, ma come, io faccio la tua volontà, faccio quello che tu vuoi, io sto sacrificando, che poi in realtà è una benedizione immensa per me, ma sto dedicando la mia vita a te, e tu che fai? Non mi proteggi, anzi mi esponi, oppure addirittura sei negligente, non mi guardi. E per qualche giorno me la sono fatta questa domanda. La notte avevo paura perché sentivo improvvisamente rumori che magari potevano essere tentazioni, e io mi sono anche, appunto, come dicevamo prima, resa conto che la benedizione di Dio non ha a che fare con quello che noi facciamo o non facciamo, così come le cose brutte della vita non accadono perché abbiamo fatto qualcosa di buono o qualcosa di cattivo. E come dicevo prima, come le parole di Gesù dicevano proprio, la pioggia e il sole cade sui giusti e sugli ingiusti, a prescindere da ciò che facciamo o no. Questa è una meraviglia ed una grazia, perché ci svincola anche dal senso di prestazione, dal senso di riuscita e dal senso dal fatto che Dio ci ama per ciò che facciamo. Ecco, Dio non ci ama per ciò che facciamo, ma per ciò che siamo. e noi dovremmo fare lo stesso con lui, cioè noi non dovremmo amarlo per ciò che fa o non fa, per la sua protezione o non protezione, ma per ciò che lui è, o perlomeno al massimo ha fatto una volta con Gesù. Ecco, quindi forse tutti questi episodi servono un po' per scremare le nostre convinzioni un po' religiose, no, nel tempo, e andare direttamente all'essenza, no, della fede, che è un rapporto semplicemente pulito, puro, fatto di essenza e non di fatti.
Stavo pensando una cosa a proposito di questo incidente, no? E del tuo breve contenuto scoraggiamento. Noi dimentichiamo qualche volta che nella nostra attività c'è qualcuno che non la condivide e c'è qualcuno che sta lì pronto, certo, a farti del male. Quindi se le cose sono finite come sono finite, per grazia di Dio, perché se Dio non fosse stato con te, il fatto sarebbe stato molto più grave e tu avresti avuto molte più conseguenze.
Certo.
Quindi in quello che è successo perché noi lottiamo contro potenze dell'aria, contro potenze invisibili, e quindi il Signore ci ha messo al corrente, ha detto vegliate, state, certo, attenti, perché il nostro combattimento non è contro il caso o contro la fortuna o verso la fortuna, il nostro combattimento è contro esseri spirituali terribili che, se Dio non fosse con noi, avrebbero un sopravvento spaventoso.
Sì, è così. E aggiungo, che non elimina quello che dice, ma forse aggiunge qualcosa se posso.
Sì.
Vorrei anche poter dire a me stessa che lo avrei considerato buono e giusto anche se fosse successo qualcosa di più grave. Conosco tante persone che, pur essendo giuste, subiscono tante violenze,
sì,
e tante ingiustizie continuamente, eppure hanno una fede molto più grande della mia e ho tanto da imparare da loro. Dio continua ad essere giusto perché la nostra giustizia non è la sua, e soprattutto non viviamo per vivere bene e prosperare in questa vita. La Bibbia stessa lo dice: se vivessimo solo nella speranza di una vita positiva, sarebbe veramente vana, non avrebbe appunto senso. Quindi la nostra vita forse serve solo per riempire il cielo, ok? Per aiutare gli altri ad arrivare in quel cielo dove noi saremmo pure. Siamo solo strumenti, questo corpo è uno strumento per me, relativamente carino, ma è uno strumento per me, questa voce è uno strumento, questa radio è uno strumento, la vita stessa è uno strumento. E quando finisce, finisce, ma la causa era più grande dello strumento stesso.
Molto belle queste parole, che mi portano a riflettere sul fatto che la religione è una cosa e che invece la relazione che porta alla fede è un'altra cosa, ed è quella su cui tutti dobbiamo lavorare, perché la fede, ecco, bisogna esercitarla, e la si esercita proprio quando le cose sembrano che vadano dal verso opposto.
Certo.
Perché quando le cose vanno secondo come noi pensiamo, ecco, è facile credere: Signore, io ti ho pregato, tu mi hai esaudito, tutto.
Quella,
okay,
è religione.
Quando invece io prego, le cose vanno in maniera diversa, e dire: Signore, nonostante io non sto vedendo, ecco, la tua mano, cioè non capisco, però Signore, io mi fido che comunque tu stai lavorando per me, ma non per me, come dicevi tu, su questa terra, per il me che significa l'eternità, per il me che significa che altre persone, guardando la mia esperienza, possono cercarti e possono trovarti. Ecco, deve cambiare molto la nostra, perché anche noi che siamo cristiani e che leggiamo la Bibbia, molto spesso abbiamo un'idea di Dio e di come lui opera che è molto,
non so, molto umanizzata.
Molto umanizzata, ma tipo una lampada magica, ecco, tu chiedi e Dio risponde.
Sì, un po' le indulgenze scopiazzate dal mondo cattolico, dalle istituzioni di tanto tempo fa. Io ti do un fioretto, io ti do dei soldi, che poi noi li concretizziamo invece magari con dei fatti di carità, ma è uguale. Cioè, il fatto che abbiamo fatto un pozzo d'acqua non mi rende davanti a Dio una persona migliore. Io lo ero anche prima e lo sarò ancora dopo, se dovessi finire questa vita. È semplicemente un onore poi quello di fare quello che il Signore vorrebbe fare su questa terra, e utilizza noi, e noi diciamo sì, ma non determina assolutamente la nostra relazione con Dio, o addirittura, certo, il nostro destino sull'eternità. Non andiamo in cielo per quello, per cose buone che abbiamo fatto. Dio, io dico sempre e me lo dico sempre, noi non andremo in cielo e non avremo un Dio che ci chiederà di quante cose abbiamo fatto su questa terra o di quante cose buone abbiamo fatto su questa terra, ma probabilmente ci chiederà di quante persone abbiamo amato, che è molto differente. Ha a che fare con quante persone abbiamo incontrato nel cuore, quante persone abbiamo amato, quante cure abbiamo avuto per gli altri, e questo parla di spiritualità. Non c'è una spiritualità più alta di questa, se non l'amare gli altri, se non l'amare Dio negli altri.
Noi siamo salvati per grazia, non esatto, per opere.
Esatto.
Solo che siamo chiamati a poter agire, operare, non per ottenere, ma perché abbiamo già ottenuto. Quindi noi, facendo quello che facciamo, lo facciamo perché Dio è con noi, perché siamo stati già salvati.
È una costrizione.
Non facciamo per essere salvati. Guai se fosse così.
Certo.
È il Signore che ce lo insegna, quindi esatto, non è un'opinione o una dottrina di una particolare comunità religiosa. No, no, è verità assoluta. Quello che facciamo lo facciamo perché Dio ci permette di farlo, e quindi è una conseguenza della fede.
Penso che si vada a step, no? Quando si inizia a conoscere Gesù, si dice sì e poi si continua. E io prima la mia mente magari faceva dire, a volte pregare e dire: Signore, cosa posso fare oggi per te, no? Come posso lavorare per te, per darti gloria? Ora invece la mia preghiera è: Signore, come tu puoi agire attraverso di me? Sei tu che agisci, non io. Signore, come tu puoi agire oggi attraverso di me? Cosa puoi fare tu attraverso di me? Non io che faccio, ma tu che fai? Sembra la stessa cosa, in realtà cambia notevolmente. Ecco,
perché nel frattempo cambi tu.
Sì.
E ti rendi conto, questo è più grande per Dio, che tu cambi, non quello che fai.
È la trasformazione completa, quando Paolo dice: non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. È proprio come cambia tutto il tuo modo di pensare, di vedere, di progettare. Entriamo in diretta dopo questo brano musicale strumentale. Siete all'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza, la rubrica è La Speranza Continua, Oltre Ogni Limite, in studio con noi Sefora Motta. Ecco, mi sembra che ci sia un messaggino.
Sì,
sì, diamo a te
allora,
la parola.
Da parte di Manuel Pisano, sarebbe responsabile di GSF, Giovani Senza Frontiere, insieme a Jim. E dice così: intanto i ragazzi li stanno seguendo tutti già in diretta, e poi salutami tutti in radio, un abbraccio ad Emanuele, a Daniela, e digli a Sefora che lui sa e capisce, perché è tornato da 3 mesi dall'Africa e già il mal d'Africa, e stanno continuando comunque a pregare per te. Quindi sarà un piacere,
grazie,
anche averti in mezzo a noi qualche sera.
Grazie di cuore, siete meravigliosi, grazie.
Volevo, prima di darti la parola, fare un breve inciso sulla frase che tu hai utilizzato, no? Sacrificarsi. A volte pensiamo che la parola sacrificio sia una parola brutta. In realtà nell'originale ebraico, che è korban, vuol dire avvicinarsi. Quindi quando noi diciamo il sacrificio, in realtà non è una cosa che ci costa, ma è un modo che ci avvicina a Dio. Quindi se quello che facciamo ci avvicina a Dio, ben fatto. Se invece è solo qualcosa che utilizziamo per la nostra gratificazione, allora ecco, non è veramente un sacrificio. Il sacrificio è korban, avvicinarsi a Dio. Sefora, sicuramente tu hai altri progetti, già qualcuno l'ha lanciato su Facebook. Vogliamo dare qualche indicazione per chi volesse seguirti attraverso il sito Facebook,
sì,
eccetera?
Sì, potete seguirci sulla ho la mia pagina Sefora Motta, oppure sulla pagina di HPS, quindi è HPS Charity come carità in inglese, staccato con HPS, oppure sul sito, che è ancora più semplice, www.hpscharity.com. lo ripeto, hpscharity.com.
scusami la mia poca cultura,
prego,
ma mi spieghi come sta scritto Charity?
Charity, Charity. Prima di parlare del progetto vorrei raccontarti, se mi dai la possibilità,
certo,
di diciamo una piccola storia che mi ha avvicinato al progetto. Cioè, è iniziato tutto attraverso quello che starò per dire. È iniziato tutto 2 giorni prima della partenza e rientro in Italia. Cioè, quando abbiamo costruito questo pozzo, no? Con la grazia di Dio, poi mi sono detta: bene, adesso cosa facciamo? Il bene che possiamo fare in questo mondo è infinito, e avevo paura di cadere nel tran tram delle associazioni, cioè di beccare qualsiasi cosa buona da fare e iniziare a farla, che comunque sarebbe lodevole, sempre meglio di non fare nulla, ma non volevo entrare, diciamo, nel fare delle che è il tipico delle associazioni. Io volevo semplicemente seguire la voce di Dio, cioè volevo imparare questa storia dell'associazione, una scusa per conoscerlo di più, ok? E quindi il mio servizio non ha a che fare, appunto, come dicevamo prima, con quello che di buono possiamo fare, ma anche avvicinarci di più a Dio, sacrificarci nel senso più letterale del termine. Quindi ho cominciato a chiedere che cosa potevamo fare, abbiamo visto altri villaggi, c'era tanto da fare, tante cose buone da fare, niente di tutto questo però toccava il mio cuore in maniera profonda. Cioè sentivo la prima dimensione dell'umanità che mi richiedeva e che chiedeva aiuto, e poi c'era, non sentivo nulla in tutto il resto. Poi 2 giorni prima della partenza siamo stati in un villaggio chiamato Njovu, è un villaggio rosso, mi piace definirlo così perché è proprio rosso, ha dei mattoni rossi, cioè oddio, ha delle capanne rosse.
Ma lì c'è la terra rossa o sbaglio? Perché ricordo che tu dicevi che c'è la terra rossa.
Ho visto questa dissolvenza da che stavamo camminando da una sabbia beige a che stavamo diventando stava diventando sempre più rossa questa terra, e sentivo nel mio cuore qualcosa di speciale, non sapevo nemmeno dove stavo andando. Dissi a Timothy, il nostro partner locale, il nostro missionario locale, stiamo andando in un villaggio molto povero, e dissi a lui c'è qualcosa di speciale che ci sta aspettando da queste parti, ma non so ancora cosa, non mi voglio sbilanciare troppo nel dire parole profetiche, però devo ammettere oggettivamente che c'è qualcosa nel mio cuore che sta bramando verso questo luogo. Arriviamo e pam, è successo proprio questo, qualcosa mi ha proprio preso tutta la mia intera esistenza e me l'ha coinvolta in quell'ambiente, probabilmente anche perché sentivo che spiritualmente era un ambiente molto corrotto, un ambiente sporco, un ambiente pieno di animismo, nemmeno lontanamente si sente parlare di Dio. E chiesi al capovillaggio la classica fatidica domanda, Daniela, che poi ho fatto anche a Jean Paul la volta scorsa: se tu potessi chiedere qualcosa a Dio oggi davanti a te, che cosa chiederesti? Ovviamente io non ero Dio, ma siccome Dio si utilizza di noi, ecco, se tu potessi oggi chiedere qualcosa. Lui non è credente, quindi un attimo spalancò gli occhi, mi disse non avevo mai considerato questa possibilità. E io stavo lì per dire sicuramente avrete bisogno di acqua, perché questa è la prima esigenza in questi luoghi, per esperienza lo sappiamo fare, per esperienza ormai siamo bravi a coinvolgere le persone sotto questa tematica, e lo stavo per anticipare. Lui invece mi risponde dicendo no, perché noi potremmo fare qualsiasi opera buona, potremmo fare tante cose buone, non abbiamo infatti cure, non abbiamo acqua, non abbiamo cibo, ma se potessi chiedere qualcosa a Dio, forse per iniziare chiederei educazione per i nostri bambini, chiederei una speranza per loro, un faro, chiederei un futuro diverso, e si parte sempre dall'educazione, dall'istruzione. Io ovviamente spalancai gli occhi e dissi non ce la faremo mai, che mi ricordai in quel momento quando la stessa identica frase dissi poi la volta scorsa con Jean Paul, non ce la faremo mai, però questa volta era veramente più difficile perché parliamo di una somma raddoppiata rispetto alla costruzione del pozzo d'acqua, ci vogliono 14.000 euro per iniziare a fare anche solo 2 classi, più una piccola mensa e una toilet che è tipico delle colonie inglesi, delle scuole inglesi, e la Tanzania è una colonia inglese. Dissi ok, ma anche se dovessimo riuscire a costruire insieme una scuola del genere, con l'aiuto anche vostro, perché loro si sono anche offerti nella manovalanza, insomma, nel poter costruire insieme questa scuola, ci sono tanti giovani lì che sono disposti, ci stanno aspettando, ma anche se dovessimo riuscirci, chi manderemo in questo posto ad insegnare? E lui mi fece riflettere su qualcosa che non sapevo dall'alto dei miei 7 anni di esperienza missionari, ovviamente non sapevo, ma non so un sacco di cose, infatti ogni volta mi sento sempre come se andassi per la prima volta in questi luoghi, e mi disse guarda, ogni volta che una persona, una charity, un'associazione, chiunque, pinco pallino, che viene e punta qualcosa su di noi, il governo in quel caso ci riprende in considerazione, perché mi spiegò, e questo la dice lunga anche nel mondo spirituale, mi spiegò che il governo tanzanese, così come tanti altri governi africani, supportano solo delle situazioni recuperabili, le irrecuperabili rimangono ormai alla deriva del supporto. E quindi mi disse proprio queste parole: il governo oggi aiuta solo situazioni o villaggi o popolazioni che hanno la possibilità di rinascere. noi invece ormai non abbiamo nessuna speranza, siamo talmente miseri, siamo talmente poveri che non ci riguardano più, non ci prendono più in considerazione. Ma se qualcuno punta qualcosa, anche solamente costruendo due sole classi, il governo stesso invia degli insegnanti dalla capitale, o addirittura continuerà a costruire altre sale e altre classi oltre le vostre due. E questo mi fece riflettere tantissimo, perché mi sono resa conto che noi come cristiani, come credenti, come figli di Dio, come ci pare chiamarci, è proprio questo, credo, il nostro primo compito prima di ogni altra cosa: puntare dove nessuno punta mai, che è quello che Dio fa con noi, cioè quel dire sì anche quando tutto il resto del mondo dice no, quel dire beato anche quando tutto il mondo dice spregevole. Siamo una controvoce rispetto a questo mondo, e non solo in termini spirituali ma in termini umani, che poi ritorno a dire per la terza volta: è la vera spiritualità. Ok, quindi lì mi sono resa conto che questo è il progetto assolutamente che fa per noi, proprio perché è impossibile, proprio perché è difficile, e proprio perché nessuno punterebbe mai qui. Nulla, nessuna associazione è mai arrivata in questi luoghi. Io non potrei mai aspettare che arrivi l'UNICEF o qualsiasi altra associazione, e non possiamo mai delegare la responsabilità ad altri più bravi di noi. Dio non ci chiama ad essere perfetti, ci chiama ad essere disponibili. Ecco, la disponibilità c'è stata, c'è stato un lacrimare, c'è stato un ok Signore, manda noi, qualsiasi cosa significhi, inizieremo a fare queste campagne di sensibilizzazione in tutta Europa, e stiamo avendo tanto successo. Addirittura sta andando pure meglio della costruzione, della raccolta fondi della costruzione del pozzo.
Anche perché secondo me la costruzione del pozzo è stato come l'aprire, esatto, una porta che magari era chiusa.
Aprire una terra,
quindi più facile.
L'acqua abbiamo tirata su, adesso che abbiamo aperto, abbiamo creato l'accesso sotto la terra, possiamo anche creare altro. Credo anche che la scuola significhi anche un faro, un canale comunicativo per questo villaggio. Cioè, quando tu fai un lavoro del genere così importante in quel luogo, tu hai anche l'autorità di poter parlare a quel luogo, hai l'autorevolezza, o meglio dire, di poter parlare in quel luogo, in un luogo in cui non ti inviterebbero mai a cena, proprio perché sei credente, cristiano. Ma se hai fatto qualcosa del genere, allora sei in qualche modo degno di essere accolto, e forse puoi anche dire la tua, e anche di parlare di Cristo a questi bambini nuovi che entreranno in questa scuola. Noi avremo sempre la possibilità di parlare di Gesù, anzi la nostra prossima visione è proprio quello di mettere un'altra targhetta e di parlare dell'amore di Dio nei loro cuori in maniera delicata. Non è necessario ogni volta forzare o fare psicologia inversa o fare dittatura psicologica. Cristo non ha bisogno di tutto questo, ha bisogno
o terrorismo religioso.
Grazie, non
capita,
volevo dirlo, ma capita. Mi dà il diritto di
anche
dirlo.
Fra cristiani non credi
all'inferno, cose del genere, cioè, ma tanto amore, parlare di tanto amore, e soprattutto dare un nome a questo amore, che il nome è Gesù, e questo convince anche gli inconvincibili. l'amore costringe, e non è la paura, eh? Dove c'è l'amore non c'è paura, l'amore perfetto non ha paura, è l'amore che cambia i cuori, è l'amore che cambia anche le menti, è l'amore che ci dà una giusta prospettiva della fede. Chi si sente amato da un amore così grande non può dire di no.
Posso dire che il tuo pensiero che tu stai così esternando questa mattina ci conferma una cosa che forse qualche volta dimentichiamo, che per uscire fuori dalla emarginazione bisogna fare, agire. Il fare, l'agire è il modo, l'unico modo attraverso il quale si può uscire fuori dall'emarginazione. Perché se uno si intimidisce, se uno diventa statico, se uno diventa, ecco, si chiude in se stesso, tanto io sono arrivato, ho ottenuto quello che dovevo ottenere e basta così, mi basta questo. No. Il Signore ci chiama che per uscire fuori dall'emarginazione, per andare incontro anche al rischio, bisogna fare, agire.
Ci è arrivato un messaggino attraverso WhatsApp, Anna Maria, che dice: Sefora, Dio ti benedica per ciò che fai. Potete scrivere un numero di conto su cui fare un'offerta?
www.hpscharity.com. Nella parte donazioni trovate tutto.
Ci sono tutte le indicazioni, perfetto. Per chi volesse dire poi al ritorno da questo viaggio: anch'io ho messo un mattone.
Che meraviglia, che meraviglia.
Ecco, chi volesse dire questo.
E anch'io gioisco della felicità degli altri. Questa soprattutto è la cosa bella, no? Gioire con gli altri. forse anche soffrire noi altri.
Una cosa che mi è venuta in mente quando tu raccontavi come, ecco, i cuori sono toccati quando tu fai qualcosa senza volerne niente in cambio, no? Che poi è quello che secondo me quello è il Vangelo, cioè vedere qual è il bisogno delle persone, rispondere a quel bisogno senza chiederne niente, e poi le persone sono tanto conquistate da questo niente che viene richiesto da volerne sapere di più e innamorarsi di Gesù. Ho ascoltato l'esperienza di un pastore nostro evangelista che si chiama Portes, che raccontava proprio che in un villaggio dell'America del Sud, credo, un villaggio che era proprio in alto, dove non c'era acqua potabile, le persone dovevano, per prendere l'acqua, scendere tutta la montagna, arrivare al fiume, prendere quest'acqua e poi portarla su, e quando dovevano lavare i panni li lavavano al fiume e poi dovevano caricarsi tutto il resto. Tante donne incinte hanno perso il loro bambino. Quando il pastore arriva in questa comunità e conosce questa storia, dice alla comunità avventista che c'era qui, una piccola comunità: noi non possiamo permettere che muoia più un bambino, dobbiamo fare qualcosa. E tutti dicevano: e cosa possiamo fare, gente povera? Qua dovremmo scavare un pozzo, perché se c'è un pozzo che rifornisce il villaggio, nessuna donna dovrà scendere, nessun bambino dovrà morire. E i soldi dove li troviamo? Ci vogliono tanti soldi. E lui ha detto: io metto una parte di quello che guadagno, chi di voi si sente di mettere qualcosa, poi chiederemo aiuto e poi magari a poco restituiremo, chiederemo un prestito. Le persone sono rimaste un po' così, perché i soldi erano veramente tanti. Alla fine lui ha ricevuto questo prestito, hanno iniziato a costruire questo pozzo, hanno portato l'acqua nelle case, non solo degli avventisti, di tutti. E praticamente dopo che loro hanno saputo che non dovevano pagare assolutamente niente per questa cosa, quindi tutto era gratis, questa cosa li ha così colpiti, questo amore così incondizionato, che la chiesa è iniziata a riempirsi di uomini e donne che hanno conosciuto questo Dio, no?
E quindi anche di bambini,
e anche di bambini.
Non sono molti più.
Però ecco, per rispondere a quello che dicevi tu, quando tu aiuti una persona in quello che è il suo bisogno senza chiederne niente, quello è il messaggio più grande che tu puoi dare. Poi
e nemmeno
gente...
chiedere una fede in cambio.
Sì, sì,
io ti salvo la vita
niente.
Solo se credi nella mia fede.
Certo.
Questo non è amore,
bravo.
Questo è tornaconto finto, bravo. Con mascherato.
Da... a volte si cade in questo pericolo.
Certo.
Io ti aiuto, però se tu vieni nella mia chiesa, io faccio questo, se però tu...
Sì, sì, sì.
Gesù...
Siamo tentati dal proselitismo.
Gesù invece ragionava in maniera molto diversa, e grazie a Dio che ragionava in maniera molto diversa.
È arrivato un altro messaggio.
Sì, prego.
Da parte di Christian.
Sì.
Dio ti benedica, Sefora, sei un esempio. Oggi abbiamo bisogno di missionari che vanno tra la gente più di pastori. Addio la gloria.
Va bene.
Ciao Cristian.
Ciao.
RVS, Radio Voce della Speranza. La speranza continua oltre ogni limite, e noi siamo chiamati a portare quella speranza che Dio ha messo nel nostro cuore. Sono arrivati i messaggini, Elena?
Un altro messaggio da parte di Palmira. Un grande abbraccio a Sefora, che nella sua giovane età ha tanto amore per il prossimo più bisognoso. Dio benedica grandemente la tua vita.
messaggio sul gruppo RVS. Orsola dice: grazie Sefora, prego sempre per te, per tutti i missionari come te.
Ciao Orsola.
Io volevo, in conclusione, abbiamo 5 minuti, dire che appunto tu hai un lavoro, tu sei una fotoreporter, tu fai dei servizi fotografici anche durante i matrimoni, quindi di tutto, che tu hai messo in cuore che il 10% del guadagno che tu hai quando lavori va per HPS, cioè va per questi progetti. Quindi chi magari, non so, vuole sposarsi, vuole fare un servizio fotografico, eccetera eccetera, ecco, può in qualche maniera contattarti. Però giustamente ci ascolto da tutta Italia, Sefora, come si fa?
Sposto continuamente e non è diventato più un problema, anzi molti dei miei lavori sono addirittura fuori Italia, in Svizzera e anche fuori, quindi non è un problema. Io mi occupo di servizi di ogni tipo, sia di matrimoni ma soprattutto di aziende, corporate video, video promozionali, servizi fotografici per piccole attività, grandi attività di ogni genere. Garantiamo una qualità oltre l'umanità.
Fate anche dei video, perché io ti ho conosciuto, Sefora, così solamente per nome, perché in un incontro radiofonico con le altre emittenti evangeliche, una radio che era di
Radio Volcri,
ecco,
di
perfetto.
Fondi, di Fondi.
Allora ha fatto vedere un video che tu avevi fatto per loro, un video promozionale della radio, e ha detto: questo video l'ha fatto Sefora Motta, che è di Catania. Io,
sì,
chi è?
Sì,
poi
sì,
invece
sì.
Ho avuto modo di conoscerti un po' meglio perché i ragazzi di Hebron,
ciao, ecco, ragazzi,
mi hanno parlato di te. Beh, ho detto: ora no,
sì,
dobbiamo conoscerla, non
loro.
È possibile, così
a loro la gloria.
ti ho conosciuto.
Bravissimi, ragazzi.
Quindi, cosa possiamo dare? Un recapito? Vuoi dare un numero telefonico? Fai
sì,
tu.
È uguale, nel senso, appunto, come dicevi tu, basta che scrivete seforamotta.com oppure seforamotta su Google, ovunque. Il mio indirizzo ormai è pubblico. 349, comunque, se qualcuno volesse mandare un messaggio su WhatsApp, 349-2907-080, questo è il mio numero personale.
Quindi se volete un servizio diverso, fatto che tu sei brava, cioè al di là del fatto che magari poi il 10% vada alla missione, magari qualcuno non è così tenero, no?
Sì,
magari
fai
dei bei servizi, fai un bel lavoro.
Ho studiato anche per questo.
Hai studiato, ti sei formata, c'è la competenza, abbiamo il cuore e abbiamo anche la missione. Grazie Sefora, quindi potete, sì Emanuele?
No, volevo dire una cosa in chiusura di questo bellissimo incontro. Io ricordo a me stesso, oltre che a tutti coloro che hanno ascoltato, che Dio ha presidiato questo incontro, questo programma.
Amen.
Dio è stato presente ed è presente.
Semplicemente un saluto al volo da parte dei miei genitori.
Io non ho detto niente perché sono molto timida.
Anche solo un ciao, dai.
Certo.
Va bene.
Abbiamo qui il papà e la mamma. La mamma si chiama?
Enza,
il papà?
Salvo.
Immagino che a volte avete avuto un po' di tremore, no? Al cuore quando Sefora va in giro.
Sì.
E come siete riusciti a superare questa cosa?
Solo Dio lo sa.
Con le preghiere. Il Signore ci ha dato la pace,
la forza
di poter andare avanti e stare sereni, sapendo che era in buone mani.
La prossima volta che vieni, li riporti,
timido.
Facciamo un'intervista ai genitori.
Se la sentono, sì.
Vabbè, la prossima volta. Sei invitato.
Mio padre è un po' più scaltro, lui è stato pastore
per
tanti anni.
Ma la mamma poi si lascia coinvolgere, non ti preoccupare.
Mio padre poi lo segue, sì.
Sefora, quando ti trovi da queste parti sai che siamo sempre pronti ad accoglierti, quindi quando
siamo
sarà la prossima volta, noi siamo qui.
Adesso chiediamo donazioni, soprattutto mattoni, se posso spiegare un attimo questo.
Sì,
la scuola in realtà simbolicamente l'abbiamo divisa in 700 mattoni, chiaramente ce ne vorranno di più, ma simbolicamente ho ricevuto questo nel cuore una notte in preghiera, quello di dividere la scuola in 700 mattoni. Ho disegnato attraverso Turi Papale, che ci ha dato una mano, e una scuola di 700 mattoni. Ogni volta che andiamo in una chiesa, in un locale o in un comune che ci ospita, ogni volta che facciamo un incontro chiediamo alle persone di colorare un mattone. Ogni mattone è 20 euro, quindi 20 euro su per 700 sono 14.000 euro, quindi questa è una bella trovata comunicativa.
Sì, molto bella.
Siamo anche già arrivati a 170 mattoni, volevo un attimo apparentemente dirlo, sì.
Okay.
Sì, più o meno.
Quando pensate di chiudere un po', quanti mesi?
Beh, tecnicamente dovremmo farcela entro luglio, la vedo dura. Se non dovessimo farcela entro luglio, perché la nostra prossima partenza è a luglio, allora sarà per la prossima dicembre.
Speriamo per luglio, preghiamo per luglio. Buona giornata, grazie Sefora.
Ciao.
Avete seguito La Speranza Continua, Oltre Ogni Limite, un programma della RVS sulle esperienze di vita di quanti hanno superato e superano quotidianamente i propri limiti.